Mocha. Mocha.
Radio Gaga. Radio was new. Radio. Someone still loves
science.
L'Associazione Culturale Caffè Scienza Firenze e Nova Radio presentano Radio Mocha con Franco Bagnoli e Giovanna Pacini.
Buongiorno Franco, buongiorno gentili ascoltatori, benvenuti a questa nuova puntata numero 15 di Radio Mocha. Però siccome io oggi non ho voglia di fare nulla, pensati a tutto, vai!
Beh, perfetto, allora cominciamo con le interrogazioni. Allora, chiamerò qualcheduno a rispondere a alcune domande, diciamo, di fisica e tecnologia. Allora, dunque, guardo un po' sul registro. Pacini!
Mi dica!
Pacini, lei, diciamo, sa che cos'è un sistema real time?
No, ma sicuramente lei avrà trovato un esperto che me lo spiegherà.
Allora, prima di introdurre l'esperto, parliamone un pochino tra di noi. Allora, te come sai... Ci sono, i computer sono, diciamo, degli strumenti stupidi ma molto veloci che elaborano informazioni. E tipicamente quello che uno pensa sia importante di un computer è la velocità. Cioè, più è veloce, meglio è. In realtà, in molti casi, non importa tanto la velocità, quanto che elabori certe cose nel tempo giusto. Ovvero, ti spiego, un sistema che può essere... per esempio un sistema di controllo del traffico o anche il sistema che sta dentro la tua automobile, la centralina, deve rispondere in un tempo certo diciamo, all'elaborazione di certi segnali che arrivano dai sensori. Non importa che sia estremamente veloce, diciamo, si può anche farlo con un sistema relativamente lento, l'importante è che risponda entro un certo tempo. Per esempio, tutti i vari computer che vengono montati, che ne so, sulle missioni Apollo, anche su Viking, queste sonde più anziane, sono tutti sistemi real time estremamente lenti, ma che si sapeva che avrebbero risposto in un certo tempo, e quindi chiaramente non possono fare operazioni troppo rapide se sono lenti. Però non è che magari vengono distratte da qualche cosa. Per esempio, se vai a vedere il film che abbiamo trasmesso anche in un Cinescienza, quello credo Apollo 11, quello che parla di Armstrong, che si vede mentre stanno cercando di atterrare, lì si vede che ogni tanto viene fuori un segnale di allarme del computer, no? E loro dicono alla centralina di controllo, insomma alla centrale di controllo, ah, questo segnale, vabbè, ignoratelo, spengetelo. Cos'era successo? Era successo che Buzz Aldrin aveva acceso, e aveva dimenticato acceso, un radar che serviva anche quello per l'atterraggio, solo che prendeva troppe risorse del computer, che ovviamente era un computer degli anni 60, quindi si può immaginare quanto fosse, no? E quindi il computer segnalava che non poteva elaborare i dati del radar e veniva fuori questo allarme, perché i sistemi real time, se non ce la fanno, piuttosto buttano via tutto il calcolo, però gli altri calcoli devono farli in tempo reale. Quindi ti puoi immaginare che la disciplina che sta dietro ai problemi real time sia una disciplina molto complicata, perché cosa succede? Che te non sai cosa potrebbe succedere, e quindi se simuli tutti i possibili incidenti, le possibili cose che possano accadere, quindi essenzialmente è un processo stocastico, e poi lo metti sul tuo simulatore chiaramente di sistema real time e guardi se questo qui ce la fa a tenere sott'occhio tutto quello che succede o eventualmente a ignorare delle cose se non ce la fa a elaborarle, piuttosto che fermarsi e dare le risposte in ritardo.
Tutto chiaro, tutto
perfetto.
Chiaro.
Allora, e quindi per investigare un po' di più quello che succede all'Università di Firenze, in uno dei tanti gruppi che lavorano su questi problemi, ho intervistato Laura Carnevali del Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione, chiaramente qui dell'Università di Firenze, perché ho visto che ha scritto un articolo interessante sull'analisi dei sistemi che poi gestiscono i semafori per i tram. Anche quindi un problema che qui a Firenze mi sembra molto sentito.
Che sarà sempre di più.
Che sarà sempre di più, perché chiaramente cosa succede? Che i tram, diciamo, si favorisce chiaramente la fluidità del percorso del tram, e quindi si deve mettere in rosso per in maniera da farla andare, però chiaramente non si vuole neanche fare troppe code, oppure per esempio ci sono dei semafori troppo vicini l'uno all'altro, per cui se si forma la coda poi intasano anche la corsia del tram. E quindi cosa succede? Che bisogna simulare tutte le possibili situazioni che si possono verificare e poi fare un software che riesca a gestirli. Allora, sentiamo quindi Laura Carnevali. Vai Giovanna, lancia l'intervista.
Per le nostre pastiglie di scienza di Radio Mocha, oggi abbiamo Laura Carnevali. Ciao Laura.
Buongiorno, buongiorno, ciao.
Laura è un professore associato al Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione dell'Università di Firenze e conduce degli studi interessanti, molto transdisciplinari, ci racconterà l'applicazione appunto di modelli di stocastici e come questi qui impattano, insomma si auto-organizzano in qualche maniera. Ma è meglio che Laura parli per conto suo. Laura, raccontaci un po' di che cosa vi occupate.
Grazie, in questo spazio vi parlerò di alcuni ambiti di ricerca di cui ci occupiamo al Laboratorio di Tecnologie del Software dell'Università di Firenze insieme a Enrico Vicario e Alessandro Fantechi. Io mi occupo principalmente di sviluppare modelli per sistemi real time e sistemi stocastici e tecniche di analisi che permettono di analizzare il comportamento di questi sistemi. I sistemi in tempo reale sono sistemi per i quali la correttezza del funzionamento ha una doppia accezione. Da una parte il sistema deve fare la cosa giusta, ma questo non basta. Dall'altra il sistema deve farla entro dei precisi vincoli temporali. Questo non vuol dire che un sistema in tempo reale sia un sistema veloce, semplicemente un sistema in tempo reale è un sistema che opera in modo conforme alla scala temporale dell'ambiente nel quale è inserito, dell'ambiente che lo circonda. Gli esempi di sistemi in tempo reale sono molteplici e li vediamo nella vita di tutti i giorni. Sono sistemi in tempo reale sistemi di rilevamento e monitoraggio, per esempio sistemi per il rilevamento di dati ambientali oppure per il monitoraggio di impianti industriali, sistemi militari di difesa, sistemi di guida automatica, di controllo del traffico su varia scala, urbano, ferroviario, aereo, anche i sistemi multimediali e i sistemi di telecomunicazioni sono sistemi in tempo reale. All'interno di questi sistemi inevitabilmente è presente della incertezza nel comportamento, ad esempio nell'ambito di sistemi di controllo del traffico urbano, che è uno degli argomenti, l'argomento di cui vi parlerò oggi, è incerto il tempo che un mezzo di trasporto impiega a percorrere un certo tratto della rete stradale. In un sistema di telecomunicazioni è soggetto a incertezza il tempo che un certo pacchetto dati impiega per percorrere un certo percorso fra due nodi della rete. E questa incertezza nel comportamento tipicamente viene caratterizzata in termini probabilistici. Tipicamente è un parametro temporale di cui viene ad essere caratterizzata la distribuzione di probabilità. Ora, queste distribuzioni di probabilità in alcuni contesti possono essere note, per esempio in un protocollo di comunicazione si può decidere che un certo nodo prova a trasmettere ad un certo tempo che è compreso fra un minimo e un massimo secondo una certa statistica. Allora, in questo caso la caratterizzazione probabilistica è nota. Nella maggior parte dei casi la caratterizzazione probabilistica può essere derivata a partire da delle misurazioni, derivando degli istogrammi e poi facendo delle approssimazioni. Questo può essere il caso, per esempio, del ritardo che subiscono dei pacchetti trasmessi all'interno di una rete di telecomunicazione o il ritardo di mezzi di trasporto che percorrono una certa rete stradale.
A proposito, sì. Ci puoi appunto raccontare poi un po' più in dettaglio l'articolo che appunto facevo vedere prima, ovvero sì. Come si può applicare un po' tutto questo all'analisi di un problema che anche a Firenze è piuttosto sentito, no?
È un problema reale, sì, indubbiamente. Allora, queste tecniche di appunto modellazione e analisi di sistemi stocastici trovano applicazione in vari ambiti. In questo lavoro qui, quello che abbiamo fatto è stato considerare un incrocio all'interno di un sistema di trasporto urbano in cui abbiamo un flusso tranviario che incrocia appunto un flusso auto. Il tram, come spesso succede, ha la precedenza, e quindi questo significa che nel momento in cui il tram arriva in prossimità dell'incrocio, il semaforo automaticamente diventa rosso per le auto, e quindi diventa importante caratterizzare l'impatto che questo ha sul flusso delle auto. Quindi i due flussi possono essere modellati in termini appunto probabilistici, perché il tempo che il tram impiega a arrivare all'incrocio a partire dal capolinea è soggetto a incertezza, è soggetto a ritardi. Viceversa, c'è incertezza anche nel comportamento delle auto, non solo nel processo di arrivo, ma anche nel processo di attraversamento dell'incrocio, perché chiaramente se quando l'auto si trova in prossimità dell'incrocio trova il semaforo verde, ci metterà un certo tempo a attraversare l'incrocio. Viceversa, se l'auto parte da ferma in quanto il semaforo era rosso e in un secondo momento scatta il verde, il tempo che impiega a attraversare l'incrocio banalmente sarà maggiore. Quindi, studiando il processo che sta appunto sotto a questo modello, è possibile andare a calcolare delle misure di interesse. In particolare, possiamo andare a calcolare la probabilità di avere un certo numero di auto in coda nel tempo. Possiamo andare a calcolare la probabilità che l'incrocio sia soggetto a congestione sempre nel tempo. E quindi ovviamente, come dire, lo studio non termina con la caratterizzazione appunto probabilistica di queste misure di interesse, ma continua con andare a capire come queste misure possono essere utilizzate per ragioni di controllo, ovviamente, per andare a migliorare il comportamento del sistema. Quindi in questo contesto specifico queste misure possono essere impiegate per andare a adattare la frequenza con cui i tram partono dal capolinea, in modo tale da garantire che l'impatto sul flusso di auto non superi una certa soglia. Oppure, andando a considerare uno scenario in cui non è presente un singolo incrocio, ma sono presenti più incroci, che è lo scenario anche in cui, diciamo, da un punto di vista applicativo verso cui ci stiamo muovendo, risultati di questo tipo possono essere utilizzati per andare a deviare il traffico in modo tale da garantire che, come dire, nei punti critici della rete ci sia un livello di traffico per quanto possibile omogeneo, insomma.
Ecco Laura, ma secondo te è possibile pensare che in un futuro magari si possa fare proprio una simulazione, che ne so, di Firenze, o almeno di un pezzo di Firenze, e poi andare proprio a giocare? Cioè, per esempio, potrebbe essere possibile con l'idea delle smart city rilevare il traffico, metterlo nel modello e poi adattarlo in tempo reale?
Questo sicuramente è possibile, e ci sono già degli strumenti che effettuano, diciamo, delle simulazioni di traffico, sia strumenti di macro simulazione sia strumenti di micro simulazione, cioè strumenti che vanno a simulare proprio il comportamento dei singoli veicoli. Ora, da un punto di vista, diciamo, della teorico anche, questo porta anche un po' alla spesso annosa questione se è più conveniente fare la simulazione o più conveniente fare l'analisi, diciamo, di un certo contesto, di un certo modello. Quindi indubbiamente la simulazione soffre meno problemi di scala e quindi se si fa una simulazione diventa più agevole andare a considerare più incroci e quindi anche porzioni di città, quindi con reti dal comportamento anche abbastanza complesso. Viceversa, l'analisi soffre un pochino di più il fattore di scala, ma garantisce di analizzare in modo esaustivo lo spazio degli stati del sistema e quindi il comportamento del sistema.
Anche perché mi immagino, appunto, visto che appunto si parla di processi stocastici, ovvero c'è sempre il caso nel mezzo, e la simulazione bisognerebbe farne, in realtà farne tantissime per riuscire in qualche maniera a controllare che cosa succede.
Esatto. E indubbiamente in alcuni contesti può essere utile anche una integrazione delle due. Noi stessi, diciamo, nello svolgere questa ricerca abbiamo utilizzato uno strumento di microsimulazione per andare a validare i risultati dell'analisi, ma anche per andare a caratterizzare alcuni specifici parametri stocastici. Per esempio, abbiamo utilizzato uno strumento di microsimulazione per andare a stimare in modo accurato la caratterizzazione probabilistica del tempo di attraversamento dell'incrocio da parte delle auto, che come dicevo prima, insomma, è tutto fuorché un tempo deterministico indipendente dalle situazioni al contorno, insomma.
Bene Laura, purtroppo il tempo sta volando e dobbiamo interrompere, ma ci risentiremo perché so che stai facendo tanti altri studi interessanti.
Grazie, quindi, bene.
A presto.
A presto, grazie per l'invito, a presto, arrivederci.
Molto bene Franco, ma a questo punto lanciamo una nuovissima rubrica che va fuori perché ho ascoltato la tua prima lezione per l'Università dell'Età Libera e mi è piaciuta stranamente, quindi essendomi piaciuta ho detto ma perché di questo non ne parliamo a Radio Moca?
Va bene, si parla appunto della fisica dei paperi, ovvero della fisica ispirata dalla lettura dei vecchi fumetti di Paperino, Paperone, qui, qua. Anzi, se andate a vedere su Fisica X, dove troverete anche il video della prima lezione all'Università dell'Età Libera e troverete anche il libro e il diario segreto di Huo, ovvero la fisica dei paperi, l'idea narrativa che mi è venuta in mente è appunto quella di medesimarsi in Huo. Huo, che sapete, è uno dei nipoti di Paperino e che ha circa 80 anni adesso, ma non cresce mai ovviamente nei fumetti, però si può pensare che a un certo punto sia diventato abbastanza grande da iscriversi a fisica e quindi studiando fisica si rende conto con orrore quante volte hanno violato le leggi della fisica nei loro fumetti. Ora è vero che ci si può sempre fare riferimento a Wile E. Coyote, perché a un certo punto c'è Wile E. Coyote con Bip Bip gli domanda ma santo cielo, sapete, con i cartelli, perché loro non parlano, santo cielo, ma come fai a violare tutte queste leggi della fisica? E lui dice ma non ho mai studiato legge. Allora, quindi si potrebbe usare questa obiezione, però no, invece io suppongo che Huo tenga un diario segreto in cui ripercorre, diciamo, le varie avventure commentandole alla luce della fisica, e quindi in questa serie di lezioni voglio proprio raccontare la fisica dal punto di vista di Huo.
Bene, però prima di parlare di fisica, quindi di scienza vera e pura, è interessante fare una storia di da dove viene Huo, chi è Huo, chi l'ha disegnato, perché è un'introduzione che mi ha affascinato ieri, quindi la puoi raccontare anche al nostro pubblico?
Senz'altro. Allora, quindi partiamo un po' di autori di questi disegni. Ora, Paperino nasce nel 35 come spalla di Topolino, cioè Topolino, all'inizio Topolino era un personaggio essenzialmente rurale, come ad esempio Steamboat Willie, uno dei primi cartoni animati di Topolino. Topolino è cattivissimo, suona gli animali prendendoli, percuotendoli, tirando la coda del gatto, fa delle cose tremende, e quindi in questo ambiente rurale Topolino è una specie di scavezzacollo. Poi però pian piano si trasforma chiaramente nel personaggio positivo, e ha bisogno di una spalla comica, ha bisogno di qualcuno che sia pavido, stupido, e quindi Paperino viene creato proprio come spalla di Topolino, e Paperino parla male, cioè nel senso non si capisce nulla quando parla, è pavidissimo e così. Poi però pian piano si capisce che Paperino potrebbe avere tutte altre capacità, e quindi a un certo punto al Tagliaferro nel 1936 comincia a pubblicare sui quotidiani le strisce, perché un po' come i Peanuts, come Mafalda, cioè quindi Paperino nasce essenzialmente nel mondo a strisce, oltre che essere protagonista chiaramente delle Silly Symphonies. Anzi, credo che Paperino la prima volta nasce nelle Silly Symphonies, la gallinella saggia, e c'è lui che rompe le scatole, appunto. E quindi diventa indipendente e si trasforma, tra l'altro, da papero ad anatra, perché diciamo Paperino nasce appunto come un papero, come un'oca, quindi con il collo lungo e con il becco a punta. Poi però piano piano diventa un po' una papera, come appunto i vari duck che ci sono in tutti i vari fumetti, e appunto in una casa si chiama Duck, appunto, quindi come anatra è di corpo, come collo corto, il becco largo e così via. E quindi a un certo punto, quindi in tutti questi anni prima della Seconda Guerra Mondiale si pubblicano queste strisce, fino a che non appare nel 1942 l'uomo dei paperi, Karl Barks, che è quello che veramente dà un tono, cioè lui scrive veramente delle storie. Prima di tutto è il primo che scrive e disegna le sue storie, le organizza delle vere e proprie storie, nel senso lui racconta nelle sue memorie che lui si faceva lo storyboard, lo metteva tutto su un grande foglio e calibrava anche sulle pagine il ritmo che doveva prendere, perché lui comincia a pubblicare per gli albi a fumetti, non per le strisce. E quindi inventa tutta una serie di personaggi che noi oggi conosciamo, come appunto la banda Bassotti, Archimede Pitagorico, Nonna Papera e così via, mentre qui qua erano già stati inventati da Tagliaferro, poi vedremo quando andremo a parlare per bene. E quindi Karl Barks, poi c'è questo tratto morbido estremamente elegante, e poi le storie sono veramente delle bellissime storie, vi consiglio francamente di andare a rileggerle. E, però diciamo la sua opera, l'opera di Karl Barks, viene poi ripresa da Kino Don Rosa, che ha una storia anche lui affascinante, perché Kino, tanto per cominciare, viene da Gioacchino, è una famiglia di italiani trasferitisi non mi ricordo lo stato, ma insomma diciamo negli stati centrali della costa est del sembra Oklahoma, no Oklahoma, beh non mi ricordo. Allora lui, come diciamo, era destinato come impresa di famiglia a gestire la fabbrica di piastrelle dei suoi genitori. Studia ingegneria civile, mi sembra, e non con poco voglia di... però era sempre appassionato dai fumetti, cioè lui ha ereditato alla sorella maggiore questa grande collezione di fumetti di Paperino, e lui li ricopiava, cioè disegnava, si vede, chiaramente sono stati pubblicati anche i suoi disegni, faceva 10 anni in cui c'erano queste avventure. E per metterli al liceo e poi all'università disegna, non paperi, per una fanzine, chiaramente con lo stile underground anni 80, insomma, essenzialmente. Allora, Kino Don Rosa sì, era appassionato quindi di fumetti e di disegnare fumetti, avrebbe avuto come scopo della vita quello di disegnare Walt Disney, fumetti di paperi, insomma. Però negli anni appunto 90 negli Stati Uniti era praticamente scomparsa la pubblicazione di fumetti veri e propri, e quindi lui pensava che nessuno nel mondo, perché ovviamente gli americani hanno sempre una visione molto ristretta, nessuno nel mondo pubblicasse più. Poi scopre che una piccola casa editrice, la Gladstone, aveva ricominciato a pubblicare i fumetti di Karl Barks, finalmente mettendoci il nome, perché sapete bene che Walt Disney, tutti i fumetti Walt Disney fino a pochissimo tempo fa avevano solo scritto Walt Disney, anzi gli editori si preoccupavano di cancellare qualsiasi firma o scarabocchi avesse fatto l'autore, poi vedremo, questo è molto importante. Quindi lui scrive a questa casa editrice dicendo: ah, io sono pronto, il mio destino è quello di disegnare i paperi. Quindi riadatta alcune storie che aveva fatto per le fanzine, mettendoci protagonisti i paperi, li manda alla Gladstone, lo prendono, non gli danno praticamente niente o quasi di paga, e quindi lui si mantiene vendendo le tavole originali dei suoi disegni. Però la Gladstone non glieli vuole rendere, per cui lui di nuovo è in crisi, pensa di nuovo di smettere, di tornare a fare le piastrelle, quando scopre che in Europa invece i suoi fumetti si stampano a milioni. In particolare in Danimarca c'era una casa che si chiamava la Edmond, che pubblicava appunto le storie di Barks, tutti in bella, diciamo, con un formato molto elegante, e gli chiedono di fare un'opera colossale, cioè di scrivere la storia della famiglia dei Paperi, il che vuol dire che lui ci mette, credo, una decina di anni, perché prende tutte le storie di Barks, cerca di rimetterle in ordine temporale, no? Quindi con tutti i riferimenti, e quindi scrive la storia di Paperone e Paperoni da piccolo fino alla fine, fino alla prima, al primo, diciamo, fumetto in cui storicamente appare nella storia di Barks, mettendoci dentro tutti i riferimenti, cioè costruendo tutta la storia secondo gli accenni che Barks fa, dicendo, che ne so, a un certo punto dice: ah, mi ricordo quando sono andato nella corsa all'oro del 1898, allora lui deve scrivere tutto cosa succede nella corsa all'oro del 1898, poi a un certo punto dice: ah sì, mi ricordo questo video l'ho fatto quando vendevo pellicani ammaestrati nelle isole Fiji, allora lui deve scrivere e così via, quindi fa questa enorme opera, diciamo, di dedica al suo grande maestro, e appunto per omaggiarlo lui comincia a prendere l'abitudine di mettere una sigla D.U.C.K., cioè DAC, che è anatra, che però vuol dire Dedicated to Uncle Barks by Kino, no? Cioè dedicato allo zio Barks da Kino. Ovviamente gli editori della Walt Disney, insomma, e dei consociate hanno l'obbligo di scancellarlo. Allora lui comincia a metterlo sempre nascosto in qualche fregio, in qualche sghirivizzo, oppure, che ne so, nei riflessi delle finestre, in modo che non riuscissero a trovarle. Quindi un altro gioco che si può fare è quello di andare a cercare queste sigle. Allora, per finire, parliamo, quindi non ci sono solo loro come autori americani, altri famosi sono Tony Strobel, che inventa il concetto di paper sera, e Hal Hubbard, che inventa paperoga, però devo dire che in Europa invece Paperino e Topolino hanno sempre avuto grande fortuna, soprattutto in Italia. In Italia addirittura comincia il 38, cioè pochissimo tempo dopo che avevano disegnato che hanno inventato il papero negli Stati Uniti. Paperino ha un suo giornale che si chiama appunto Paperino, disegnato da Federico Petrocchi e anche altri, e oppure un altro famoso, sempre dei primordi, Giuseppe Perego, che poi ha anche il compito di raccordare le storie, perché sapete, quando cominciano a pubblicare i primi volumi di raccolta in Italia si tende a costruirci una storia e a infilare tutti gli episodi come parte di una storia comune. Quindi Perego è quello che disegna i raccordi tra le varie storie. E poi finalmente appare Romano Scarpa, che nel 53 comincia a pubblicare, che è un altro grande erede di Barks, ha, cioè, un tratto estremamente morbido, e infatti ora in questo momento è in fase di pubblicazione l'opera Omnia di Romano Scarpa. Ora, lui era più che altro appassionato di Topolino, ma disegna anche tantissimo Paperino, Paperone e altre cose. E poi Scarpa c'è tutta una serie di discepoli, tra cui Giovan Battista Carpi, Luciano Bottero, Luciano Gatto, Pier Lorenzo De Vita e Massimo De Vita, padre e figlio. E poi finalmente si arriva a Marco Rota, che ha un tratto estremamente elegante, è essenzialmente l'uomo delle copertine dei Paperi, e infine Giorgio Cavazzano, che poi troveremo, che anche lui ha un tratto estremamente elegante, però loro sono essenzialmente disegnatori tutti questi qui, per cui ci bisogna ricordarsi anche tutti i vari sceneggiatori, tra cui Guido Martina, Carlo Candy, Abramo Barosso, Rodolfo Cimino e Giorgio Pezzin, che poi ritroveremo nel deposito di Paperone.
Bene, io a questo punto direi che l'introduzione è fatta, non ci resta che augurare un buon fine settimana e un arrivederci alla prossima settimana.
Senz'altro.
Però, Franco, dobbiamo ricordare che chi si vuole associare all'associazione Caffescienza può andare sul nostro sito www.caffescienza.it e pagare un bonifico alla nostra associazione di ben 10 euro e magari ci manda anche la mail, così si sa chi è. E se volete comprare il libro
a sconto, tra l'altro,
Le nuove interviste impossibili ai fisici del passato, potete scriverci a info@caffescienza.it e faremo dei punti di distribuzione.
Bene, quindi di nuovo saluti a tutti e buon fine settimana.
Ciao ciao.
And that's all, folks.